Un minuto dopo le 19 torniamo in onda in diretta dall'acquario di Controradio. Devo fare prima un'ammenda perché ho detto che lo speciale sui nuovi assessori alla Giunta Regionale Toscana sarà curato da Chiara Brilli. In realtà, ovviamente, come logica vuole, sarà curato da Jimmy Tranquillo, perché c'era lui a fare le interviste. Vabbè, mi sono sbagliato, mi perdonerà Jimmy, mi perdonerete voi. Rimane il fatto che il mega specialone lo potrete riascoltare domenica con tutte le voci, proprio tutte le voci di tutti i nuovi assessori regionali. Ora ci pigliamo un attimo di tranquillità per fare una riflessione un pochino più profonda. La facciamo con il professor Riccardo Manzotti, docente di filosofia teoretica allo IULM di Milano. Buonasera, grazie di essere con noi, professore.
Buonasera a tutti.
Che peraltro si trova in Germania ora, quindi dopo magari ci dirà anche com'è la situazione lì alla luce delle ultime... Da Berlino, quindi perfetto, ci dirà le ultime notizie. Però prima vogliamo fare una riflessione di taglio etico, no? Perché noi abbiamo oramai delle conoscenze abbastanza solide sul modo come si comporta il coronavirus e su quelle che sono anche le conseguenze del Covid, divise anche per fasce di età, no? Quindi noi sappiamo che questo non è un virus che colpisce ugualmente tutti, ma ha una letalità, un'incidenza in particolar modo sulle fasce a partire, diciamo, dai 60 anni in su, con una concentrazione delle vittime per il 32,2% nella fascia 80-89, per il 32,3% oltre 90 anni, e comunque, diciamo, la massima parte delle vittime, la quasi totalità delle vittime, è over 70. Questa è una costante, diciamo, da marzo a ora. I dati non si spostano assolutamente, eppure noi abbiamo preso e stiamo prendendo e continuiamo a prendere delle misure che sono indistinte per tutti. Cioè abbiamo cominciato a fare una, diciamo, mi perdoni questa introduzione un po' lunga, professore, ma per far capire la riflessione vogliamo fare. Abbiamo cominciato a fare una distinzione territoriale, no? Rispetto al primo lockdown, per cui decidono i sindaci, decidono le regioni, ma non nelle nostre misure la distinzione anagrafica non è prevista. E questo probabilmente è un fondamento anche etico, no, professore?
Allora, sarebbe un fondamento etico se poi nella realtà si traducesse in un trattamento uguale per tutti. Quindi il principio di trattare tutti in modo uguale è ovviamente valido, perché il valore della vita umana è assoluto, quindi non si possono fare differenze tra esseri umani, non si può dire che la vita di un essere umano vale di più o vale di meno. Siamo tutti uguali. Detto questo, però, se il rischio si ripartisce in modo diverso nella popolazione, come giustamente ha detto lei, si è fatto in modo geografico, si deve fare anche per fasce d'età, ma non per difendere meno chi è più a rischio, al contrario, riconoscere a chi è più a rischio una maggiore, solidarietà, e quindi aiutare di più chi è più a rischio, non distribuendo in maniera uguale limitazioni, ma cercando di, al contrario, di consentire chi è più fortunato di continuare ad avere una parte attiva nella società, e quindi di poter essere di maggior aiuto di chi invece corre maggiori rischi. Io l'altro giorno guardavo un dato che mi faceva riflettere, un dato ufficiale dell'Istituto di Sanità. Dall'inizio dell'epidemia, in tutta Italia, di età minore di 40 anni, ci sono stati soltanto, non sempre un numero di morti, non sono mai soltanto, ma ci sono stati 89 morti. Di questi 64 avevano gravi patologie. Quindi al di sotto dei 40 anni in Italia ci sono state 14 vittime di Covid dall'inizio della pandemia. 14 su tutta la popolazione italiana di età inferiore di 40 anni e privi di gravi patologie.
Ecco, ma come allora, sì, prego, finisca poi le...
No, ci chiediamo qual è il costo di imporre a tutti, per un sbagliato criterio di uguaglianza, le stesse limitazioni, e qual è poi il costo anche in termini di vite umane che chi è più a rischio dovrà pagare per il, per i danni che si fanno imponendo a tutti regole uguali.
Questo sarebbe un po' quello che diceva, cioè noi stiamo facendo un po' quello che diceva Don Milani, no? Facciamo parti uguali tra diseguali sostanzialmente, perché le condizioni cliniche, il rischio rispetto alla malattia è diseguale non è uguale nelle varie fasce. Però l'obiezione viene appunto fatta spesso, ma allora cosa vuoi fare? Tu vuoi limitare la libertà degli anziani, vuoi separarli dalla vita sociale?
Faccio un esempio pratico, faccio un'analogia, quindi come tutte le analogie dei difetti. Se una persona è più ipovedente di un'altra persona, si prende delle limitazioni. Se una parte della popolazione fosse colpita da una forma di limitazione della vista, noi non abbasseremmo universalmente i limiti di velocità, ma chiederemmo a chi purtroppo è in questa circostanza più sfortunato di prendere delle precauzioni maggiori, o in termini di strumenti che gli permettano di vederci meglio, o anche in termini di limitazione. Nessuno si stupisce se agli anziani a un certo punto si pongono delle limitazioni sulla patente di fronte a delle oggettive minori capacità. In questo caso c'è un rischio maggiore. Io di fronte a situazioni di maggiore rischio, io stesso, che non sono più così giovane, adotto su di me delle limitazioni che non vorrei mettere ai miei figli. Perché dovrei imporre ai miei figli, che sostanzialmente non corrono alcun rischio, gli stessi limiti che imporrei a me stesso?
Quando si parla di questo, però, professore, lei lo sa, l'obiezione viene messa è sempre quella di dire: però la libertà di qualcuno finisce dove comincia quella dell'altro, soprattutto non possiamo dare la libertà alle persone di circolare liberamente, quindi la libertà di contagiare.
Allora, io ho introdotto quello che io chiamo il principio di distribuzione con un nome un po' pomposo, il principio di distribuzione del rischio e delle norme profilattiche. Cioè, mi sembra che in una società con delle differenze oggettive, ogni categoria di persona dovrebbe assumersi la sua quota di norme profilattiche ed eventualmente anche di limitazioni della propria libertà in proporzione al rischio che corre. Cioè, mi sembra che sia un criterio democratico e tutto sommato eticamente accettabile di attribuire a ciascuno una quota di rischio, e quindi quella persona si deve far carico a sua volta di una quota di regole ed eventualmente di limitazioni al suo agire proporzionale al rischio che corre. Questo non vuol dire, attenzione, di non distribuire la solidarietà. Al contrario, in questo modo chi è più fortunato avrà una quota maggiore di risorse da distribuire a chi è meno fortunato, che però si farà carico della sua quota di rischio.
Perfetto, il quadro è perfetto. Naturalmente questo è la riflessione del professor Manzotti. Ci sono già dei commenti, poi magari li vedremo, poi metteremo i podcast, per cui avremo degli altri feedback. Il tema però è abbastanza chiaro, soprattutto in questo momento in cui i dati, no, sulla malattia ce li abbiamo. In Germania che succede, professore?
Allora, sono appena tornato da una corsa sullo Spree lunga che attraversa la stazione, poi corre lungo il fiume che attraversa Berlino, e posso dire che nessuno all'aperto in Germania indossa la mascherina. Sono abbastanza preoccupati, devo dire che anche qui la situazione in termini di contagi sta salendo rapidamente, e proprio un paio di giorni fa la Merkel ha fatto un discorso ai tedeschi che però non si basa tanto su limitazioni, ma quanto su chiedere a ciascuno di farsi carico responsabilmente di tutta una serie di norme precauzionali che possono contribuire a rallentare la diffusione del virus.
Ecco, lei si trova precisamente a Berlino, che per la stampa italiana è stato proprio l'esempio, no, negli ultimi tempi, di come la Germania stia cambiando verso, no, per dire così, nei confronti del Covid, cioè chiudendosi, la chiusura dei locali, il blocco della movida. Come vive la popolazione berlinese tutto questo?
Ma molto responsabilmente. Tutti si rendono conto che comunque la situazione non è normale, però, e quindi ci sono stati grossi limiti alla movida notturna, però sostanzialmente tutte le attività procedono in maniera abbastanza regolare. Si gira, come dicevo, all'aperto senza mascherina, e tutte le regole, tutte le norme vengono sempre spiegate cercando di dare una giustificazione razionale. Ecco, devo dire, una differenza rispetto ai DPCM qui in Italia è il fatto che ogni volta che si propone alla popolazione una certa regola si spende molto tempo a spiegarne le motivazioni razionali. Qui tutto viene accuratamente spiegato, e ovviamente poi si può discutere, ci sono varie opinioni sulla razionalità di varie norme, però la grossa differenza è che si cerca sempre di darne una motivazione, darne una giustificazione comprensibile.
Grazie al professor Manzotti, grazie di essere stato con noi, buona serata. Allora, Alessandro, grazie. Alessandro ci dice: il problema non è etico ma tecnico, è impossibile arrestare la diffusione del virus se una parte della popolazione si comporta come se nulla fosse. Questo ci chiede di argomentare. No, in realtà non è vero, cioè tecnicamente non è vero, perché se le persone si devono proteggere e si proteggono, evidentemente il virus non è che cammina e li va a raggiungere automaticamente. Il virus si trasmette attraverso contatti, quindi se le persone che sono a maggior rischio tendono ad utilizzare ad un grado molto rigoroso le misure che ci sono, ne parlavamo l'altra sera peraltro con il professor Sestili a proposito della Dunnington Declaration, c'è chiaramente la possibilità tecnica. È ovvio che tutto non puoi, no? Cioè, nella vita non hai mai la certezza e tutto accade nel verso in cui tu vuoi, però chiaramente se le accortezze vengono usate e indirizzate, le persone che si devono proteggere si proteggono, non è che salta con una cavalletta, ecco, il virus.